ed anche diciamo efficace nell'esposizione. L'onorevole Gelli è arrivato nell'edificio e prego, sta salendo, ecco, quindi richiamiamo anche le persone all'esterno, spaziamole dentro, perché dopo una giornata così che non ci facciamo trovare tre gatti ad accogliere Gelli mi pare brutto, insomma, no? Negli ospedali abbiamo le scuole ogni tanto che ci aiutano a riempire le sale, ricordi Gianetta, no? Un tempo. Lasciamo qui Gelli. Il cavaliere. Con Enzo dentro. Ecco qua. Diamo il benvenuto all'onorevole Gelli, che ha voluto concludere con ovviamente non pochi sforzi dati gli impegni numerosi, che ha voluto concludere questa nostra giornata, ormai incontro abituale al Forum PA, sul ruolo dei direttori generali ed anche inevitabilmente delle aziende e delle regioni che cambiano. Io tento di farti una sintesi velocissima di quello che si è detto, anche per consentirti ovviamente di intervenire con appropriatezza, visto che parliamo di sanità. Allora, sintesi, abbiamo di fronte un quadro di regioni che cambiano l'assetto organizzativo in sanità, è un processo bottom up, quindi non regolato dal centro. Ogni regione ovviamente ritiene di intraprendere delle strade che però hanno dei punti in comune. A, l'ampliamento ovviamente dei bacini territoriali delle aziende sanitarie, che ormai vanno sugli 801 milioni di abitanti, quindi dicevamo che si configurano quasi più come agenzie di grandi relazioni tra i vari stakeholder, i vari soggetti che operano sul territorio e all'interno delle aziende, piuttosto che come manager della 502, valida per taluni principi, forse superata per altri. Quindi questo ovviamente comporta anche una nuova figura di direttore generale in termini di quadro di competenze e quant'altro. Abbiamo risottolineato il problema, abbiamo toccato il tema anche di 65 anni come limite, di cui abbiamo già modo di parlare con te, che lo riteniamo insomma in questo contesto di professionisti ricchi di esperienza, insomma, che ogni regione potrebbe scegliere col taglio che ritiene. Puoi avere l'azienda in cui hai bisogno della persona esperta di grande esperienza, puoi avere l'azienda in cui hai bisogno magari del giovane più grintoso e dinamico, eccetera eccetera. All'interno di questo però si è parlato molto anche che le aziende, diventando più grandi, hanno bisogno di una rete di middle management di livello, perché evidentemente diversamente puoi mettere anche il re del management e non sortisci grandi effetti. Insomma, ecco, oggi si diceva Desideria 13 ospedali, è ovvio che non può limitarsi a fare riunioni tra 13 direttori di ospedali, dargli il mandato, obiettivi, e poi lì c'è bisogno ovviamente di persone che abbiano quasi della capacità imprenditoriale, che è una dimensione, un incrocio tra dimensione professionale e dimensione professionale in termini di risoluzione dei problemi. Non possiamo avere chi ci porta ovviamente quintalate i problemi sulle scrivanie, ma dobbiamo avere anche chi ci porta alternative, soluzioni, e questo ovviamente vuol dire arricchire di molto le professionalità con un processo formativo che certo non può riguardare solo i direttori generali, ma deve, è ancora più importante, formare anche perché i direttori sanitari, i direttori d'ospedale, i direttori amministrativi di livello, anche il campo, se sono impoveriti nel tempo, ovviamente per le persone di punta sono diventati direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi, e si è sguarnito un po' la parte operativa, ecco, in cui c'è bisogno, lì sì bisogna investire ovviamente sui giovani, investire su chi è capace di correre. Poi ci sono state due relazioni importanti, una del dottor Carpani, come conosci, insomma, giurista sanitario molto sottile, che ha lavorato sul profilo giuridico e l'evoluzione della figura giuridica del direttore generale nel tempo, arrivando a una conclusione che oggi il direttore generale non è più, è sempre meno minotauro. Il minotauro, io ne parlavo del minotauro 10 anni fa, metà politico e metà tecnico, insomma oggi la dimensione professionale, anche nei criteri selettivi, si va rendendo più pregnante, insomma, ecco, quindi abbiamo dei professionisti che possono sviluppare il loro lavoro a prescindere che la politica vada nella direzione A, B e C. Nessuno si sognerebbe cambiare il direttore delle ferrovie, dico no, se cambia la politica non vedo perché. Vabbè, quindi ragionamenti che per te sono agevolissimo. Poi il dottor Botti ha toccato la tematica dei LEA e quindi del lavoro in corso, nonché dei piani di rientro che interessano quest'anno una cinquantina di, volgarmente detti, piani di rientro, sottilmente detti piani di riorganizzazione, valorizzazione, rilancio e quant'altro, però in effetti questi riguardano interventi centrali e cambiano la prospettiva verso il mondo delle aziende sanitarie. L'anno prossimo, ha anticipato Botti, saranno anche oggetto di attenzione gli ospedali delle ASL, quindi ovviamente ci sarà materia importante su cui discutere, e anzi ci porremo il problema, ma so che Agena sta lavorando per la formazione ovviamente di quadri a livello, perché è chiaro che se tu vai a parlare con Zanetta, vai a parlare con l'amico direttore di dell'azienda ospedaliera di Padova, non puoi mandarci certamente così degli agenti di primo pelo, insomma, ecco, perché diversamente l'apporto sarebbe piuttosto modesto, quindi c'è da costruire anche delle figure ovviamente di spessore che possono dare veramente un valore aggiunto, no? Perché non abbiamo bisogno di carabinieri in più accanto ai direttori, abbiamo bisogno di chi ti possa supportare, sostenere e aprire anche forse scenari nuovi. Ecco, queste sono un po' sanità digitale, i temi che abbiamo trattato questa mattina. L'onorevole Gelli, ovviamente lo sapete, che è responsabile nazionale della sanità per il PD, quindi partito del Presidente del Consiglio, ma è anche relatore alla Camera di una legge di grande importanza, una responsabilità professionale che ben conoscete, insomma, e che lo ha impegnato parecchio e che se gli ha dato l'opportunità, lui è un professionista che viene dal mondo della sanità, comunque di mettere ancora più profondamente le mani nel campo delle professioni e degli attori della sanità. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per la consueta collaborazione.
Grazie Lino, scusate il ritardo, ma oggi è una giornata, sono tutti organizzati perché il 24 di maggio organizzassero convegni, questo giorno tutti contemporaneamente. Ci tenevo moltissimo a venire qui da voi perché mi sento un po' a casa, nel senso che ci sono molti amici, persone con le quali, a partire da Enrico Desideri, ma Lino, insomma, Poli e altri, Gianni Amunni, insomma, vi elenco solo quelli che vedo, ma ce ne sono molti altri con i quali ho condiviso anche un pezzo della mia storia professionale, Lucia Franchini, di natura politica. Però credo che sia effettivamente un'occasione importante per riflettere dove vogliamo andare. Io ho l'impressione che sul tema del management sanità in questo momento nel paese si sia un po' smarrita la strada. C'è l'attenzione, cioè, della politica moltissimo alla semplificazione degli assetti istituzionali, delle competenze delle regioni e del governo nazionale, ma nessuno parla delle figure fondamentali per cui questa straordinaria macchina che è la sanità la fa ovviamente viaggiare, la guida, la porta avanti. Noi siamo reduci di un dibattito impegnativo in Parlamento sulla riforma della Costituzione, del titolo quinto. Sono passati alcuni emendamenti, io sono stato uno dei primi firmatari, in cui andiamo ad intervenire su una diversa attribuzione delle competenze tra Stato e Regioni per evitare quello che è successo poi in questi anni, che noi da operatori abbiamo subito indirettamente, la conflittualità enorme, continua, tra il legislatore nazionale e il legislatore regionale nelle attribuzioni di alcune competenze. Con la riforma del titolo quinto sparisce la materia concorrente. Cioè, la sanità non è più materia concorrente, ma si individua con chiarezza che nelle disposizioni generali e comuni dello Stato sulle politiche sanitarie è competenza appunto esclusiva dello Stato. Le regioni mantengono una competenza esclusiva sugli aspetti gestionali, organizzativi e di programmazione sempre sulle politiche sanitarie, la sicurezza alimentare, eccetera. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quelle regioni che non hanno saputo cogliere appieno i cambiamenti e la sfida che la riforma del titolo quinto aveva lanciato loro, sostanzialmente, firmandole una delega in bianco, che non sempre questa delega in bianco è stata utilizzata bene, perché se in questo momento ci sono 8 regioni in piano di rientro, vuol dire che molto probabilmente queste 8 regioni non hanno saputo gestire bene, che la classe dirigente, che la classe politica di quelle regioni, destra o sinistra che sia, non ha saputo utilizzare al meglio una delega che gli era stata attribuita, e cioè una delega importantissima di utilizzare le risorse derivanti dal Fondo Sanitario Nazionale per il bene di quella comunità, di quella collettività. E allora il governo nazionale, il ministero, i ministeri competenti si affiancheranno a queste regioni e aiuteranno queste regioni a risollevare le loro sorti. Ma chi sarà il traduttore materiale, colui che in qualche modo tradurrà in scelte gestionali, operative all'interno del sistema, se non i direttori generali e manager che saranno chiamati a questa sfida? Noi potremo avere, e questo sarebbe già un salto di qualità, una buona classe politica che governa anche bene e che magari fa anche delle scelte di programmazione lungimirante. Purtroppo spesso non avviene così. Queste 8 regioni, molte volte anche le altre, ma insomma in molte di queste regioni purtroppo si è preferito fare operazioni prettamente elettoralistiche o di consenso invece di fare scelte di programmazione saggia, scelte di programmazione sanitaria che, e di individuazione delle priorità che contenessero, diciamo, la spesa sanitaria in un ruolo di diversa gestione manageriale e organizzazione ed efficienza del sistema stesso. Quindi ritorno a dire che a mio avviso in questo momento la politica si è dimenticata del management sanitario. Il riassetto istituzionale che sta passando nel paese, nell'idea che meno il piccolo è bello, nel senso piccolo con termini di numeri, ma grande di testa, di dimensioni, sia la vocazione migliore, non so se è effettivamente una strada necessaria e utile. Io ad esempio ho qualche perplessità che le 3 aziende sanitarie della macro aziende sanitarie della Toscana potranno essere governate con efficacia e efficienza così come sono organizzate oggi o dal percorso da cui derivano. È evidente che quello che diceva Lino è giusto, e cioè non bisognerà solo pensare a un direttore generale che si mette il mantello del Superman e fa tutto lui, bisognerà pensare ovviamente a un management in grado di dare una risposta in maniera ampia e condivisa. Non potrà essere solo il direttore generale, ma nemmeno il direttore sanitario, ma nemmeno il direttore amministrativo, ma nemmeno il direttore dei servizi sociali da soli a svolgere questa funzione, perché aziende delle dimensioni che prima vi dicevo, ma che nel resto delle regioni italiane si stanno più o meno diciamo traducendo in concretezza, la scelta è quella della semplificazione istituzionale nella costituzione di aziende macro, di aziende di grandi dimensioni, con budget enormi e con numero di addetti altrettanto enorme da far impallidire la Fiat o un'azienda di grandi dimensioni. Noi in Italia ormai le grandi aziende non ce le abbiamo più, alla fine saremo noi, cioè saranno le aziende sanitarie a diventare l'ossatura delle grandi aziende del territorio, ma è così. Allora io credo che questo interroghi ancora di più se le figure che oggi hanno ricoperto questo ruolo sono formate, sono adeguatamente, sufficientemente competenti e preparate per affrontare queste nuove sfide. Io credo che un punto interrogativo ce lo dobbiamo porre, e c'è un aspetto, lo dico con grande chiarezza, poi interverrò anche nel merito di alcune cose che possono apparire banali o marginali, ma non lo sono. Io credo che questa modalità disparata, diversificata da regione a regione, di trattamento non solo economico ma anche pensionistico tra una regione e l'altra, a mio avviso deve finire. Cioè, non è che in una regione, perché uno ha raggiunto 65 anni, è una scarpa rotta, va buttato nel cesso, e in un'altra regione diventa il top manager di quella regione. È una roba che, se siamo un paese che ci chiamiamo tale, non va bene. Quindi l'idea che nel decreto Madia, l'applicazione del decreto, si possa ovviamente introdurre un principio importante, che è quello dell'albo nazionale, che debba essere aggiornato ogni 2 anni, ma io credo che il tema dei 65 anni debba essere superato. Lo dico perché oggi a 65 anni non è come 20 anni fa. Oggi abbiamo dei manager che a 65 anni sono nel pieno della loro attività, nel pieno delle loro competenze, delle loro capacità e del loro percorso di maturazione professionale. Mettere un vincolo a 65 anni, quando poi abbiamo visto e vediamo che ci sono dei direttori di dipartimento o dei emeriti professori universitari che continuano la loro attività fino a 70-72 anni, qualcuno anche di più, insomma, con le magistrati o altre figure professionali o altri manager. Io non credo che, sinceramente, quando il Presidente del Consiglio è andato a scegliere i top manager del nostro paese, da Eni, Enel, Ferrovie, Poste, eccetera, eccetera, abbia guardato se aveva compiuto o no 65 anni, sinceramente. No, lo dico perché alla fine chi farà il direttore generale di una grande macro azienda come quelle che vi dicevo prima, a mio avviso sarà chiamato a sfide non proprio come quelle, ma insomma molto, molto simili. E c'è un altro aspetto che io credo dobbiamo porre in campo, quello dell'indennità, quello dello stipendio. No, lo dico, ma per non per me voglio accogliere, come dire, un applauso facile da parte vostra, lo dico anche da addetto a lavori. Cioè, secondo me, in un processo, in una società che cambia, dove il tema della responsabilità del manager è sempre più accentuata, dove la delega della responsabilità attribuita dalla politica al management è sempre più alto, è sempre più forte, io credo che questo meccanismo porta automaticamente a un'altra conseguenza automatica, che uno si assume anche le responsabilità se c'è anche la convenienza di farsene. Perché se non ha più la convenienza di farlo, fa un altro mestiere. Non fa più il direttore generale di una ASL, si mette sul mercato e fa il manager in un'azienda privata, in un'azienda farmaceutica o in un'azienda che si occupa di trattori, senza riferimenti al passato della mia regione, sono puramente casuali, o altri tipi di attività professionali. No, lo dico perché questo, che è uno dei mestieri più belli del mondo, quello del direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo di un'azienda, che è uno dei mestieri più belli del mondo, perché è un mix tra il ruolo politico, il ruolo manageriale, il ruolo gestionale, l'interfaccia con il mondo della sanità è un mondo straordinario, perché è un mondo complesso, cioè ci invidia tutto il mondo del management aziendale. Guardate, io non so se voi avete rapporti con i manager, direttori generali delle grandi aziende che si occupano di telefonia, di comunicazioni, di tutto quello che volete, di produzione, di lavoro, cioè, ma quando parlano con un direttore generale o un manager del mondo sanitario, gli si illuminano gli occhi, perché si rendono conto che noi gestiamo una complessità talmente forte, talmente ampia, talmente straordinaria, che è una scuola di vita. Ogni azienda è una scuola di vita. Ogni azienda ha la sua specificità, la sua cultura, la sua tradizione, il suo retaggio culturale, e il direttore generale deve incarnare tutto questo, perché non fa solo il decisore finale delle scelte di quell'azienda, ma incarna il vissuto e culturale che si è sviluppato, maturato negli anni in quell'azienda. Se il direttore vuole fare veramente un bravo direttore generale, se vuole comprendere fino in fondo che cosa sta accadendo in quell'azienda, in quella struttura, se vuole interpretare i processi di cambiamento che anche i suoi collaboratori, che anche i, come si potrebbe dire, la classe dirigente di quell'azienda interpreta. E allora io credo, davanti a tutto questo non si può lasciare questa eccessiva discrezionalità alle singole regioni di premiare o no il top manager di quella regione. Col paradosso che ci sono a volte dei direttori di dipartimento che prendono stipendi molto più alti di un direttore generale. Ma di che stiamo parlando? E dei direttori sanitari, soprattutto. Il direttore sanitario è il ruolo più sfigato di tutti, voglio dire, da direttore sanitario. No, è il ruolo proprio più sfigato di tutti. Perché porca miseria, lui guadagna meno di tutti e ha una responsabilità enorme nei confronti del sistema. Appunto.
Pensa all'igiene ospedaliera, alla sicurezza dell'ospedale, diciamo che incriminano i casi
La responsabilità che si mette sulla propria testa dal punto di vista organizzativo, igienico-sanitario, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, bisogna essere dei fessi oggi a fare il direttore sanitario, lo dico con chiarezza. No, è così, perché ti assumi una responsabilità talmente grande e importante che rispetto all'indennità che ti viene attribuita, ovviamente. Quindi io sono convinto che questo tema debba essere inserito all'interno di una scelta che non può essere autonoma delle singole regioni. Poi qui ovviamente ci sono tante scuole di pensiero, c'è quella regione che ovviamente vuole fare la prima della classe e allora dimostrare che risparmia e taglia massivamente sugli stipendi dei direttori generali, come se 10.000 euro all'anno su un direttore regionale facesse cambiare le sorti del bilancio di quella regione. Cioè, ora obiettivamente ci prendiamo in giro, i bilanci delle regioni sulla sanità si parla di miliardi. Cioè, non c'è azienda al mondo che umilia i propri direttori, i propri top manager. Cioè, in qualunque azienda del mondo, la prima elemento di investimento di una proprietà, di una azionista di riferimento, è quello di investire nel loro top manager, perché sono quelli che interpretano pienamente il mandato. Ma se invece di investire nel top manager si investe in altre scelte e ogni anno si va a penalizzare i direttori generali o i direttori sanitari e amministrativi, che dir si voglia, nel tentativo di dare un segnale demagogico e populista, falso demagogico e falso populista, di dire io risparmio nella sanità, ma non risparmi nella sanità. Anzi, umili i tuoi collaboratori, umili persone che sono al tuo servizio e al servizio della comunità e della collettività, senza ovviamente una ricaduta reale poi sostanziale di quello che è il tuo obiettivo. Anzi, io credo che questi sono gli obiettivi su cui noi dobbiamo riflettere, e le scelte non possono essere lasciate dai presidenti di regione o dalle regioni che vogliono fare i primi della classe in questo argomento. Quindi, a mio avviso, nelle processi, nelle direttive che il decreto Madia prevede, noi dobbiamo, a mio avviso, entrare anche nel merito di questi aspetti. Dobbiamo entrare nel merito di questi aspetti, sia su quanto riguarda l'età pensionabile, perché porca miseria, facciamo la riforma delle pensioni, diciamo tutti che non dobbiamo andare in pensione fino a 70 anni e poi i direttori generali devono andare in pensione a 65, cioè mi sembra una roba che non sta in piedi. No, non sta in piedi. Cioè, se voi parlate con un osservatore che viene da un altro paese europeo, ci dice, ma voi siete pazzi. Cioè, tenete un lavoratore normale fino a 67 anni, 68, quello che è, e un top manager a 65 anni deve andare in pensione. Mi sembra una roba fuori dal mondo. Come mi sembra una roba fuori dal mondo il tema appunto dell'indennità. Allora, io credo che, e vado a chiudere, noi abbiamo però un grande tema che... A mio avviso, al di là di questi aggiustamenti che a mio avviso la politica può fare anche in tempi rapidi, sulle scelte dell'indennità, che a mio avviso devono essere omogenee nel territorio nazionale, poi se c'è qualche presidente di regione illuminato che vuole premiare di più qualche top manager perché in rapporto alla complessità dell'azienda che gestisce, perché ovviamente anche qui bisognerà mettere sul piatto della bilancia la dimensione, la complessità, il numero degli operatori rispetto ovviamente all'indennità che percepisce. Questo sarebbe come se il direttore generale delle Poste o delle Ferrovie dello Stato percepisse lo stesso stipendio di un segretario generale di un comune medio grande. E non è la stessa cosa, non è per niente la stessa cosa. Quindi allora la dimensione e la complessità sarà poi... Però io credo che noi dobbiamo dare un messaggio di incoraggiamento, di incentivazione, di ritrovata stima e fiducia nel sistema, soprattutto nel sistema sanitario pubblico, per cui i nostri manager non li dobbiamo motivare per andare via, ma motivare per rimanere. E il tema dell'indennità, del compenso, credo che sia un argomento molto forte, che fa superare anche qualche ritrosia, qualche elemento di criticità che quotidianamente uno che fa questo mestiere può ovviamente affrontare. Termino però dicendo una cosa che a mio avviso è fondamentale. Noi bisogna cercare di dare qualche indirizzo al tema della formazione dei nostri manager. Noi su questo è un argomento ineludibile, non solo rispetto alle cose che diceva Lino Del Favro, cioè che noi a forza di utilizzare le seconde e le terze file non ci sono più nemmeno quelle. Io sono stato chiamato, credo che molti di voi lo sanno, dal Presidente del Consiglio a fornirgli, a dargli indicazioni rispetto alla nomina di alcuni commissari che sono stati indicati dal Governo come commissari alla sanità in alcune regioni commissariate. Enrico lo ne sa qualcosa. A parte che è ancora più complicato, perché anche quello è un mestiere ancora diverso, e a mio avviso anche lì non sarebbe male pensare creare delle professionalità e dei profili di persone che sono chiamate dopo una lunga esperienza magari di management aziendale anche di fare un salto di qualità e andare a fare anche un mestiere diverso, perché il governo, il commissario governativo è una cosa diversa da fare il direttore generale, perché ovviamente ha implicazioni di carattere politico molto più forti. Però io credo che noi dobbiamo affidarci non al politico riciclato, tanto per essere chiari, lo dico da politico, ma bisogna affidarci a chi ha conoscenza e ha competenza nel settore del management, soprattutto perché il commissario del governo nelle regioni con piano di rientro deve essere il faro di riferimento delle scelte anche draconiane che in quel territorio bisogna fare. Il motivo della scelta che abbiamo introdotto di rendere incompatibile il ruolo di commissario con il ruolo di presidente di regione è questo, perché i presidenti di regione che erano commissari alla sanità erano controllori di se stessi. È un impensabile che un presidente di regione che è stato eletto pochi mesi prima vada a fare scelte che diventano sostanzialmente impopolari nella riorganizzazione della rete ospedaliera, nelle scelte di budget, nelle scelte di eliminazione dei primari in un'azienda. Mi dicevo, non vi dico il nome, ma vi dico il peccato, non vi dico il peccatore, vi dico il peccato, che c'è una regione nostra italiana che si sono permessi in questi anni di fare 146 primari facenti funzione in quella regione. Facenti funzione. Cioè, una roba da urlo, però qualcuno l'ha permessa. Quindi vuol dire che nel passato c'era qualcuno che utilizzava questo strumento solo a fini che non voglio dire, ma ci siamo capiti. Quindi allora il tema della formazione, della scelta di un gruppo di dirigenti che guidano e che poi possono aspirare anche a arrivare a fare il commissario governativo, il direttore generale di una media grande azienda, ma che si fanno una bella gavetta all'interno di una struttura aziendale pubblica del nostro territorio, io credo che va riscoperta. E non sono sufficienti le scuole di direzione sanitaria, che potrei calare un velo pietoso sugli i miei istituti, gli istituti di igiene, ragazzi, cioè io ho fatto la specializzazione in igiene, medicina preventiva, epidemiologia, sanità pubblica, ecco, cioè bisogna che l'università si dia una mossa su questo lavoro, perché le scuole di organizzazione sanitaria non sono all'avanguardia rispetto alle sfide che il sistema sanitario pubblico ci chiede. Vogliamo dirlo con grande chiarezza? Lo dico, io ho tanti amici che insegnano nelle scuole di specializzazione, per amor di Dio, ma non sono all'altezza. Perché se voi fate un confronto tra queste scuole con le scuole di management puro che ci sono in altri settori, non c'è nemmeno il minimo apparentamento. Sono sufficienti i corsi a pagamento che andiamo al Sant'Anna o in altri istituti? No, non sono sufficienti, perché non si può pensare di fare un corso di un anno, due anni a pagamento e lì diventiamo immediatamente top manager assoluti della sanità del nostro paese. Non è possibile. Ci vuole un percorso formativo e chi fa una scelta di fare il direttore sanitario sa a cosa mi riferisco. Dopo la laurea la specializzazione deve prevedere dei requisiti diversi da quelli previsti oggi. E poi c'è ovviamente la possibilità, anche per chi non proviene dal mondo della professione medica, di poter ovviamente svolgere egregiamente il ruolo di manager, di direttore generale, eccetera, però attraverso un percorso formativo che a mio avviso va codificato, va definito. Oggi nel nostro paese tutto questo non avviene. C'è una giungla completamente, per non parlare dei direttori generali nominati in alcune regioni per rapporti di amicizia con il presidente o con l'assessore di turno. Cioè, io sono rimasto scioccato parlando con questi commissari quando mi è stato riferito che c'è un presidente di regione che ha nominato direttore generale un primario, che alla domanda ingenua di questo caro amico gli diceva: ma lei ora non fa più? No, io continuo a fare il primario e più faccio anche il direttore generale. Questo è quello che accade nel nostro paese. C'è una roba da urlo. Da urlo. Quindi io credo che questi siano gli argomenti sui quali noi dobbiamo riflettere. Sono convinto che se questi segnali arriveranno troveremo anche tanti bravi giovani e meno giovani professionisti che saranno pronti a queste sfide del futuro per una sanità che cambia, per una sanità migliore, per una sanità pubblica migliore per il nostro paese. Grazie.